Buongiorno amiche ascoltatrici e amici ascoltatori di Radio Città Aperta. Io sono Massimo Montens e come ogni giorno questo è Press Corner. Oggi è venerdì 1 aprile, inizia un nuovo mese, lo abbiamo detto ieri, il mese in cui è decaduto lo stato di emergenza e quindi sono cambiate molte regole. Se non vi ricordate quali, insomma, anche noi l'abbiamo scritto e l'abbiamo linkato ieri sull'articolo che poi ha accompagnato il Press Corner, il podcast dei 20 minuti di approfondimento delle notizie a piede libero di ieri. Anche oggi saluto il nostro amico Riccardo Mameli che ci ha preceduto con il suo caffè espresso e stamattina siamo alla sesta settimana di guerra e mi veniva in mente anche per i dibattiti fatti con vari intellettuali, posso dirlo, anche amici, colleghi, lavoratori di tutte le classi e di tutte le sezioni sociali ormai da tante settimane, perché la guerra è iniziata, il dibattito lo vedete è ampio non solo in politica, non soltanto nel meeting di Istanbul per trovare ovviamente il bandolo della matassa fra due paesi in guerra, uno invasore ovviamente, l'altro difendente. Insomma, ormai l'opinione pubblica mondiale si domanda, no, qual è il modo migliore per uscire da questa guerra. Ce lo domandiamo anche decidendo o meno se armare l'Ucraina, lo decidiamo anche e pensiamo se sia giusto, l'avete visto il dibattito fra Conte e Draghi, che poi si è risolto insomma in una proroga di questo aumento di finanziamenti militari, quindi riguardo agli armamenti. Però in principio io stamattina, insomma fra stanotte devo dire, stanotte che ho dormito poco, ho ragionato molto, ho detto che cosa propongo agli amici ascoltatori di Radio Città Aperta questa mattina. Questa mattina io ho pensato di riprendere in mano due trattati che parlano di democrazia, due trattati che parlano di democrazia e che ci spiegano a loro modo, ovviamente da personaggi illustri che li hanno scritti, che cosa, come è intesa la democrazia nell'uomo occidentale, nell'uomo soprattutto europeo, dove in qualche maniera è nata, no, i primi principi della democrazia. Senza nulla togliere, attenzione, perché questo forse è un focus che però faremo più avanti, sui territori dove invece è anche nata la civiltà, prima ancora, no, che la democrazia, nel formato che lo conosciamo noi, perché chiaramente la civiltà è nata in Oriente, quell'Oriente che noi adesso stiamo poco considerando e che stiamo anche maltrattando anche da punti di vista sociali e organizzativi, proprio a riguardo della politica delle loro organizzazioni. Però io stamattina vi ho detto che vi ho portato appunto due uomini, un uomo è Paul Ginsburg e l'altro è Gustavo Zabrzebski, sicuramente i più attenti giornalisti, colleghi, conosceranno e sapranno che cosa hanno scritto Paul Ginsburg. Sono poi anche coetanei. Lui, Paul, è nato a Londra nel 45, 18 luglio del 45, quindi è un 76enne. E Gustavo Zabrzebski è nato russo, lui è nato invece nel 1943 e quindi è un accademico italiano. Zabrzebski, fra altre cose, fratello di Vladimir, che è stato un socio costituzionalista dell'Associazione Italiana, proprio dei costituzionalisti. Che cosa hanno scritto? Hanno scritto in momenti diversi dei trattati. Io partirei proprio da quello di Zabrzebski, che è intitolato Imparare la democrazia, fu allegato con la Repubblica con l'introduzione di Eugenio Scalfari tanto tempo fa, e partirei proprio dalle prime parole, no, di come viene descritta da Zabrzebski questa diciamo democrazia e come viene concepita nei secoli che l'hanno in qualche maniera plasmata e che l'hanno coccolata fino a renderla sistema diciamo politico operativo. Dalla seconda metà del secolo XX, dice Zabrzebski, la democrazia è la parola che si è impadronita del lessico degli uomini politici e costituisce la categoria base su cui si collocano e a cui si confrontano tutte le nostre azioni, relazioni e pensieri, non puramente privati. Appunto, sottolineerei questa parola, non privati. L'uso intensivo ed estensivo della parola è giunto al punto che la democrazia si è trasformata in un concetto idolatrico, onnicomprensivo, sintesi di tutte le cose buone e belle che riguardano la vita dello Stato, della società e perfino della famiglia e degli individui tra loro. Questa osservazione, che sintetizza una storia trionfale iniziata non prima di un secolo e mezzo, ricordo io anche la rivoluzione francese, fu fatta a conclusione di un simposio promosso dall'UNESCO nel 1951, a cui parteciparono centinaia di studiosi di tutto il mondo e di ogni orientamento politico. Lascerei un attimo Zabrzebski per descrivere il suo trattato con le parole che nel prologo gli riserva appunto Eugenio Scalfari. Il saggio di Zabrzebski, dice Scalfari, sul quale è costruito questo volume, raccomanda all'attenzione dei lettori un principio, è un breviario, se volete un'agile summa, dell'essenza di un sistema di convivenza. Quindi la democrazia, Scalfari appunto la chiama, insomma, un sistema di convivenza, la democrazia del quale il mondo moderno ha fatto negli ultimi due secoli, ovviamente adesso li abbiamo anche superati perché sono libri anche questi un po' datati, il suo modello. Quindi la democrazia è il modello degli ultimi due secoli degli stati appunto diciamo democratici. Quello che Winston Churchill, e quindi andiamo già indietro nel tempo, definì con una battuta, e questa è quella che forse ci siamo sentiti più spesso riguardo alla democrazia, una battuta che ha fatto il giro del mondo, come un pessimo regime politico, diceva Churchill, del quale però non si è trovato un sistema migliore. Se dovessi riassumere, dice Scalfari in una riga, questo saggio di Zagrebelsky, così denso di cultura politica e filosofica, che spazia da Socrate a Tocqueville, ma che ha soprattutto la forza delle convinzioni maturate nella mente, nel vissuto dell'autore, direi che esso descrive il passaggio da un metodo, quello appunto un pensiero, a un principio, da una forma ad una sostanza e da una procedura ad una fede. Il tutto con un linguaggio limpido che svela quali siano i nemici della democrazia e le trappole che si tendono agli ignari. E quest'ultimo passaggio poi ci riporta, no, assolutamente anche al regime autoritario di Putin, alla sua forzatura militare e politica per togliere la democrazia in un sistema magari ancora non perfetto come quello dell'Ucraina, per entrare in qualche maniera a disturbare il mondo occidentale e l'Europa e di imporre i metodi zaristi di più di due secoli fa. Continua Scalfari nella descrizione di questo trattato di Zagrebelsky dicendo: la democrazia, e questo è importantissimo ricordarlo a tutti noi, quindi anche a me stesso, che spesso mi faccio prendere anche un po', no, dallo studio e anche dall'approfondimento di quello che ci succede intorno, anche per, come dire, proprio per sottolineare che la nostra democrazia non è perfetta, lo dice stesso Scalfari tanto tempo fa, la democrazia è sempre a rischio, poggia sempre su un equilibrio precario, può facilmente precipitare nell'autocrazia, nella teocrazia e nella demagogia, tutti i termini che secondo me in questi giorni, in queste sei settimane di guerra, abbiamo interpretato più che sentito, no? Perché nessuno direbbe di sé che è un demagogo, nessuno direbbe che è un autocrate, nessuno direbbe che è un teocrate, però lo vediamo nei fatti che l'autocrazia, la teocrazia, per esempio quella di Putin, sta cercando di sconfiggere quella che è appunto un sistema imperfetto, la democrazia dell'Europa e la democrazia dell'Ucraina, però c'è molte persone che comunque per difendere un sistema o l'altro, no, si rivolgono in maniera demagoga al problema. Finisce Scalfaro in questa prima parte del prologo dicendo: eppure la democrazia risorge di continuo dalle sue ceneri perché rappresenta il solo sbocco possibile degli spiriti liberi e dell'aspirazione incomprimibile verso l'equità, il dialogo, la pace, l'esercizio dei diritti di ciascuno e di tutti. Pensiamo alle libertà negate anche al sistema informativo, no, nella Russia di Putin, ma anche probabilmente nella Cina e nei sistemi ovviamente autoritari che ci sono un po' in giro nel mondo. E questo incipit di questo trattato, negli 8 minuti abbiamo descritto quindi quello che ci ha accennato Zagrebelsky, ovviamente io vi invito ad andarvelo a leggere, sono due libretti alla fine non molto grandi, ma sintetizzano veramente qual è il pensiero occidentale e come siamo arrivati alla democrazia. Invece voglio anche passare adesso a Ginsburg, Paul Ginsburg, nel suo trattato La democrazia che non c'è, perché è molto interessante, diciamo, l'invenzione, se vogliamo, di Ginsburg nel libro. La democrazia, dice nella sintesi del libretto, è un sistema politico mutevole e insieme vulnerabile. E qui non siamo lontani dalle parole di Scalfari. Per idealizzarla oggi è indispensabile connettere rappresentanza e partecipazione, economia e politica, famiglia e istituzioni. Ecco, io invito a connettervi con questi quattro termini, con queste quattro realtà, no? E pensare che nessuna, cioè con l'assenza di una di queste, la democrazia non sarà mai perfetta. Quindi la democrazia può avvicinarsi e non diventerà comunque perfetta, ma può avvicinarsi a un sistema politico più solido se ci sono contemporaneamente queste connessioni fra la rappresentanza e quindi per esempio i delegati politici che noi votiamo per rappresentarci, ma la partecipazione nostra, no, nel stare vicino a questi rappresentanti che abbiamo delegato per gestire la nostra vita politica e vita sociale. Ma al tempo stesso non ci può essere disconnessione fra l'economia e la politica, e spesso lo stiamo vedendo, soprattutto in questo momento che stiamo vivendo di un eccessivo liberismo, di un eccessivo capitalismo sfrenato, e soprattutto appunto queste due fondamentali cose, la politica, quindi l'arte delle organizzazioni sociali della nostra vita, come dicevano i greci, l'economia, perché l'economia deve avere un suo equilibrio, ma appunto la famiglia e le istituzioni, perché la famiglia, come poi nel senso cristiano più ampio del termine, è un po' la prima cellula, no, della nostra vita, e le istituzioni poi sono un'altra organizzazione che ci deve stare vicino, cioè vicino all'organizzazione prossima, che è quella delle scuole, quella dei condomini, quella dei municipi, dei comuni, fino appunto quella poi delle grandi organizzazioni politiche dei paesi. E Ginsburg si immagina l'inizio di una storia nel 1873, quando si incontrano due personaggi ovviamente molto famosi in quel secolo. È una serata piovosa ma non particolarmente fredda e la città è avvolta nella bruma. Due uomini di mezza età, 54 anni l'uno, 66 anni l'altro, si incontrano per la prima volta. Il più anziano è invitato a cena il più stagione nella sua casa di Albert Mansions in Victoria Street, siamo in Inghilterra. Entrambi sono accompagnati, l'uno dalla figlia Eleanor, l'altro dalla figliastra Ellen. Il più giovane è il più trasandato, malvestito, bronchitico, ha un'immensa barba brizzolata non perfettamente pulita, parla inglese con un pesante accento tedesco. È tedesco, infatti. L'altro è inglesissimo, anche se per motivi di salute trascorre gran parte dell'anno nel clima più mite di Avignone. Tanto l'inglese è cortese e freddo, quanto il tedesco inquieto e irascibile. L'uno è levriero intellettuale, l'altro un toro. Sono, escludendo Charles Darwin, le due più insigne menti dell'età vittoriana. All'inizio regna una fredda diffidenza, dato l'impressionante contrasto fra le due personalità. In seguito l'atmosfera si scalda e la curiosità reciproca prende il sopravvento. Il più anziano, inglese, John Stuart Mill, il massimo pensatore liberale del suo tempo e forse di ogni tempo, aveva maturato un interesse sempre più spiccato per il socialismo, se non per il comunismo. Nel 1848 aveva applaudito alla Rivoluzione di Parigi, esprimendo l'auspicio che i francesi, a suo giudizio, sempre all'avanguardia nella sperimentazione sociale e politica, mantenessero l'istituto della proprietà privata, ma favorissero ogni possibile esperimento per farne a meno ricorrendo all'associazione. Mill era sempre disposto a mettere in discussione, sottolineo questa parola, i principi fondamentali dell'organizzazione sociale. Guardava con scetticismo alle soluzioni proposte dai socialisti rivoluzionari, come avrebbe dimostrato poi il suo Chapters on Socialism, pubblicato postumo. Ma nel luglio del 1870 aveva comunque espresso il suo assenso a un documento pubblicato dal Consiglio Generale della Prima Internazionale allo scoppio della guerra franco-prussiana. Ne era autore il secondo protagonista di questa storia, di questo incontro, e non è difficile indovinare la sua identità. Esprimendosi a nome della Prima Internazionale, Karl Marx sottolineava la necessità che le classi lavoratrici dei due paesi, Francia e Germania, fraternizzassero, e qui la mia seconda sottolineatura, fraternizzassero, quindi non si lanciassero bombe, non si attaccassero violentemente, no, con la guerra, quindi fraternizzassero, dice appunto Paul Ginsburg parlando di questo incontro immaginario, invece di combattere. E Mill concordava. Entrambi i personaggi, seppur in ambienti diversi e con diverse intensità, avevano avuto parte attiva alla politica britannica. Mill era stato parlamentare liberale dal 1865 al 1868, aveva presentato un importante emendamento al disegno di legge di riforma parlamentare del 1867, sostituendo il termine uomo con persona, con l'intento di concedere il diritto di voto alle donne. Pensate, stiamo parlando del 1870, alle donne sulla base degli stessi requisiti previsti per gli elettori maschi, e questo era l'Inghilterra del 1870. L'emendamento fu appoggiato da 73 parlamentari. Mill aveva inoltre contribuito a evitare scontri fra i manifestanti delle classi lavoratrici e l'esercito dopo la bocciatura del progetto di legge di riforma del suffragio universale avanzato da Gladstone nel 1866. Benché solidale con la causa dei lavoratori, Mill aveva persuaso i loro leader a rinunciare all'idea di una manifestazione di massa a Hyde Park. Aveva detto: nessun altro, a mio avviso, scrisse fiero in seguito, possedeva al momento l'ascendente necessario a frenare le classi operaie, fatta eccezione per Gladstone e Bright, entrambi non disponibili. Quanto a Marx, si era adoperato con pazienza e tenacia assieme agli artigiani e ai sindacalisti britannici per costruire la struttura rozza, ma del tutto originale, della Prima Internazionale dei Lavoratori. Durante le 3 ore del loro colloquio, quella sera di marzo del 1873, i due toccarono una pluralità di argomenti, facendo emergere convergenze e divergenze. Marx non era un interlocutore facile. Negli anni 60 dell'Ottocento i suoi figli facevano con lui il gioco della verità, un passatempo in voga nelle famiglie borghesi dell'epoca vittoriana. Colore preferito? Rosso. Pietanza preferita? Pesce. E che cos'è la felicità? Lottare. Che cos'è l'infelicità? Essere sottomessi. Quindi pensate a queste cose, la sottomissione in questo momento del popolo ucraino, e anche i principi che Marx sicuramente aveva ideato in maniera utopistica, ma anche in maniera solida, che non sono stati mai, o meno quasi mai, interpretati in una politica di nessun stato che anche ha voluto definirsi nella storia comunista. E qui ovviamente pensiamo non solo ai cinesi, ma soprattutto in questo momento ai russi, e Putin lo avviciniamo sicuramente più a Stalin che a Lenin. Andando avanti, appunto, dice Paul Ginsburg, un elemento di netta divergenza fra i due personaggi che si sono incontrati era l'economia, ma forse non nei termini che potremmo di primo acchito immaginare. Marx aveva grande fede nei vantaggi, nelle potenzialità di progresso insite nella produzione capitalista. Attenzione, quando si parla di Marx andate a vedere esattamente che cosa aveva scritto. Per capirlo basta leggere il famoso brano del Manifesto Comunista, in cui rende omaggio agli straordinari successi economici della borghesia che in un secolo scarso aveva soggettato le forze della natura all'uomo e creato ben altre meraviglie che le piramidi d'Egitto, gli acquedotti romani e le cattedrali gotiche. Per Marx la borghesia moderna aveva creato forze di produzione più imponenti di quanto avessero fatto tutte le generazioni precedenti messe insieme, e proprio per questa ragione pensava che fosse prossima, attenzione, stiamo parlando di Karl Marx, una fase nuova e cruciale della storia mondiale, quella della rivoluzione proletaria. Le basi economiche erano già state poste. Mill ovviamente era più cauto e potremmo dire più moderno. Cercò di spiegare a Marx che la crescita illimitata rappresentava un rischio reale, quella che abbiamo noi adesso. Nei paesi capitalisti avanzati bisognava invece determinare una stasi dell'economia per frenare la crescita inutile, quella che noi abbiamo adesso. Mill citò almeno tre motivazioni per agire in tal senso: bisognava impedire l'eccessiva urbanizzazione, quella che abbiamo adesso, e il sovraffollamento, quella che abbiamo adesso nel 2022. Evitare, diceva Mill, che la natura venisse usata in maniera totalmente strumentale, quello che facciamo oggi, sradicando ogni siepe e ogni albero superfluo, quello che contesta Greta Thunberg, per dire, e non attribuire eccessivo valore alla prosperità materiale, ossia gli eccessi dell'uomo moderno. Mill odiava quelli che definiva i cacciatori di dollari, e qui penserei agli amici americani, non discostandosi in questo modo molto da Marx. È anche vero che i due pensatori, come ha indicato Paul Smart, benché provenienti da tradizioni diversissime, idealista l'uno, pragmatica l'altro, avevano un comune concetto della natura umana che metteva in risalto le capacità dell'uomo di agire attivamente e intenzionalmente sulle condizioni della sua esistenza. Che cosa dire, cari amici radioascoltatori? Sono passati 18 minuti e quindi io penso che con queste due letture io vi ho sintetizzato due pensieri di due grandissimi pensatori ancora viventi, che saluto: Gustavo Zagrebelsky con quel suo trattato Imparare la democrazia, con la bellissima prefazione di Eugenio Scalfari, che ci ricorda anche attraverso le parole di Winston Churchill che sicuramente la democrazia forse è il male minore che ci possiamo permettere come uomini moderni. E Paul Ginsburg, però, immaginando questo incontro impossibile fra John Stuart Mill e Karl Marx, cercava di proteggere il dono politico più prezioso dei nostri tempi, appunto quello della democrazia. Certamente, diceva sempre Ginsburg, non con la sua esportazione forzata, ecco perché spesso persone come il sottoscritto criticano l'imperialismo anche americano, che vogliono a tutti i costi esportare la democrazia. La democrazia non si esporta in maniera forzata, né, diceva sempre Ginsburg, con la difesa miope di un modello rappresentativo già antiquato, né con l'assegnazione del potere politico a una sfera separata dominata dai politici e dai partiti. In questo incontro immaginario, appunto, partendo da questo confronto, le due voci che percorrono l'intero saggio ci spinge Ginsburg a immaginare una democrazia diversa, sicuramente più quotidiana, ma anche forse più incisiva di quella che nel 2022 ci stiamo trovando addosso, e certe volte magari ce ne vergogniamo. Massiano Montens vi saluta, vi ringrazio di essere stato all'ascolto questa mattina di un trattato di storia politica ed economica di 100 anni fa, ma sicuramente i concetti di questi nostri invece contemporanei storici, che dovremmo leggere tutti, sono concetti che fanno, no, mi viene da pensare alla politica greca, quindi a tutto ciò che è passato dalla Grecia prima, dai romani, e poi dal diritto, anche se vogliamo inglese, attraverso la rivoluzione francese, insomma quello che in Europa sicuramente abbiamo vissuto secondo i nostri principi. E quindi pensiamo a quello, rileggiamo quello. Buon ascolto di tutto il palinsesto di Radio Città Aperta, vi saluto, vi ricordo a mezzogiorno Ludovica Valori con Valori in Corso, e niente, buon fine settimana a tutti, buona giornata davvero da Massiano Montens.